श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगनललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte seconda, il capitolo intitolato L'ottava da solo. Ramamurti Mishra racconta: non ho mai visto o incontrato un devoto che cantasse tanto. Il suo kirtan era vero nettare. Se fate attenzione e vi rilassate, quella voce ha l'effetto di vibrazioni elettriche nel vostro cuore. Non potete evitarlo. Il 90% degli studenti si alzava cantando e danzando, anche contro voglia. Per me era una vera benedizione aver incontrato una così grande anima.
Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Harvey Cohen, un visitatore dell'Ananda Ashram, racconta: tutti si alzavano presto per andare alla meditazione del mattino. Il dottor Mishra indossava una giacca dorata di stile indiano e i suoi studenti erano già profondamente concentrati quando entrai nella stanza. I cuscini erano tutti occupati, perciò scelsi un posto in fondo alla stanza dove potevo appoggiarmi al muro per facilitare la mia meditazione. Seduto a un lato della stanza stava un indiano di una certa età, vestito di abiti color zafferano, avvolto in una coperta di lana di un rosa sfumato. Sembrava mormorare tra sé e più tardi scoprì che stava pregando. Era Swami Bhaktivedanta, sulla fronte portava dipinto un segno a forma di V e aveva gli occhi semichiusi. Sembrava molto sereno. Nonostante i suoi sforzi, Harvey non riusciva a praticare con successo il Raja Yoga. Era nuovo all'Ananda Ashram ed era venuto soltanto per passare un fine settimana. Durante la meditazione del mattino scoprì di essere più attratto dalle nebbioline azzurre sopra il lago che si vedevano dalla finestra che dal cerchio sul muro su cui avrebbe dovuto meditare. Harvey racconta: così me ne andai nella mia stanza. La pioggia cadeva sempre più forte, battendo contro i vetri delle finestre. Era tutto tranquillo e io ero felice di essere solo. Lessi per un po' di tempo. All'improvviso mi accorsi che c'era qualcuno sulla soglia. Alzai gli occhi e vidi lo Swami. Era avvolto nella sua coperta rosa, come in uno scialle. «Posso entrare?» chiese. Dissi di sì e lui mi domandò se poteva sedersi su quella sedia nell'angolo. «Cosa stai leggendo?» Sorrideva. «I diari di Kafka», risposi, sentendomi un po' imbarazzato. «Ah», disse, e io mi misi giù il libro. Chiese che cosa stessi facendo nell'ashram e se mi interessavo di yoga. «Che tipo di yoga stai studiando?» Non ne so un granché, risposi, ma penso che mi piacerebbe studiare l'hatha yoga. Questo non gli fece una grande impressione. C'è di meglio, mi spiegò. Esistono forme di yoga più elevate e dirette. Il Bhakti Yoga è la più elevata di tutte. È la scienza della devozione a Dio. Mentre parlava, fui sopraffatto dalla realizzazione travolgente. Aveva ragione. Diceva la verità. Pian piano dentro di me si insinuò una sensazione di estasi. Quell'uomo era il mio maestro. Le sue parole erano così semplici e continuai a guardarlo per tutto il fine settimana. Restava seduto con tanta calma, con tanta dignità, eppure era così cordiale. Mi chiese di andarlo a trovare quando tornammo in città. Le lezioni del dottor Mishra avvertivano sull'interpretazione impersonale della Bhagavad Gita secondo Shankara e Prabhupada, quando gli permettevano di parlare, le confutava. Un giorno dottor Mishra aggirò la questione dicendo che considerava Prabhupada un'incarnazione di Chaitanya Mahaprabhu e perciò, secondo lui, non aveva bisogno di nessuno. Prabhupada rispose che avrebbe dovuto aiutare la diffusione del movimento di Sri Chaitanya perché Mishra era anche il nome del padre di Sri Chaitanya. Srila Prabhupada gli offrì un servizio, controllare il sanscrito delle sue traduzioni dello Srimad Bhagavatam, ma il dottor Mishra declinò l'invito, anche se più tardi ebbe a pentirsene. Harthar Larch, una studentessa della Nanda Ashram, racconta: il mio incontro diretto con lui avvenne in cucina. Insisteva sempre, con molta convinzione, che avrebbe mangiato solo ciò che aveva cucinato personalmente. Arrivava in cucina e diceva: prendimi una pentola. Allora gli portavo una pentola e lui diceva: no, più grande. Gli portavo una pentola più grande e lui diceva: no, un po' più piccola. Poi diceva: portami delle patate. E gli portavo una patata. Preparava il cibo con molta calma, non parlava mai molto. Preparava le patate, poi verdure e ciapati. Dopo aver cucinato usciva per mangiare. Di solito cucinava abbastanza anche per il dottor Mishra e altre 5 o 6 persone. Ogni giorno della sua permanenza là cucinava tutta quella roba. Ho imparato da lui a fare i ciapati. Di solito si fermava soltanto per il fine settimana e poi tornava in città. Penso che sentisse che il suo vero lavoro era là. Questo era certamente vero, ma cosa poteva fare senza denaro, senza aiuti? Pensava di rimanere soltanto per qualche settimana prima di tornare in India. Nel frattempo lavorava ai suoi manoscritti dello Srimad Bhagavatam. Andava in giro per Manhattan e scriveva lettere. Stava studiando una nuova cultura, ne calcolava gli aspetti pratici e immaginava, pieno di speranza, come avrebbe potuto introdurre la coscienza di Krishna in Occidente. Rivelò i suoi pensieri a Sumati Murarji. 27 ottobre. Per quanto ho potuto capire, gli americani hanno un grande desiderio di conoscere il metodo indiano di realizzazione spirituale. E i cosiddetti ashram di yoga in America sono numerosi. Sfortunatamente questi ashram di yoga non sono molto ben visti dal governo, dal momento che sfruttano persone innocenti, come accade anche in India. L'unica speranza sta nel fatto che le persone qui sono interessate alla spiritualità e potrebbero avere enormi benefici se qui fosse predicato il culto dello Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada aveva notato che gli americani accoglievano con interesse anche l'arte e la musica indiana, solo per vedere come si comportava il pubblico. Andò allo spettacolo di una danzatrice di Madras, Bala Sarasvati. Sono andato a vedere lo spettacolo con un amico, benché fossero più di 40 anni che non partecipavo a queste cerimonie di danza. La danzatrice ha avuto successo per la sua esibizione. La musica era quella indiana tradizionale, le parole quasi tutte in lingua sanscrita e il pubblico americano ha molto apprezzato lo spettacolo. Mi sono sentito incoraggiato nel vedere che le circostanze sono favorevoli alla mia futura opera di predica. Diceva che il Bhagavatam poteva essere insegnato anche attraverso la musica e la danza, ma non aveva mezzi per realizzare i suoi progetti. I missionari cristiani predicavano in tutto il mondo, basandosi sulle risorse di molti sostenitori. Perché mai i devoti di Krishna non potevano unirsi per predicare il Bhagavatam in tutto il mondo? Inoltre, aveva notato che i missionari cristiani non erano riusciti ad arginare il diffondersi del comunismo, mentre un movimento basato sul Bhagavatam sarebbe riuscito a farlo, grazie alla sua dimensione filosofica e scientifica. Deliberatamente stava cercando di gettare il seme dell'ispirazione nella mente della devota e ricca Sumati Morarji. 8 novembre. Prabhupada scrisse al suo confratello Tirtha Maharaj, che era diventato il presidente della Gaudiya Math, per ricordargli che il loro maestro spirituale, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, aveva un grande desiderio di aprire centri di predica nei paesi occidentali. Diverse volte Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva fatto il tentativo di inviare Sagnasi in Inghilterra e in altri paesi europei, ma Prabhupada notava, senza alcun risultato tangibile. Io sono venuto in questo paese con la medesima intenzione e per quanto posso vedere qui in America vi sono ottime possibilità di predicare il culto di Sri Chaitanya. Prabhupada rilevava il fatto che alcuni gruppi di Mayavadi possedevano palazzi interi eppure non riuscivano ad attrarre molti seguaci. Tuttavia, parlando con Swami Nikhilananda della missione Ramakrishna, questi aveva espresso l'opinione che gli americani avrebbero accolto bene il Bhakti Yoga. Io mi trovo già qui e vedo che si tratta di un buon terreno, ma sono solo, senza uomini e senza denaro. Per aprire un centro qui dobbiamo avere degli edifici di nostra proprietà. Se i dirigenti della Gaudiya Math avessero considerato l'opportunità di aprire un centro a New York, Srila Prabhupada era disposto a dirigerlo, ma senza un loro centro, commentava, non potevano mantenere una missione in città. Srila Prabhupada aggiunse che potevano aprire centri in molte città d'America se i suoi confratelli avessero collaborato. Ripeté diverse volte che altri gruppi, sebbene non avessero a disposizione la filosofia genuina dell'India, stavano acquistando molti palazzi. La Gaudiya Math invece non aveva nulla. Se accettate di collaborare con me, come vi ho suggerito, chiederò un'estensione di validità del mio visto. Il mio visto scade al fine di novembre. Se ricevo una conferma immediata da voi, chiederò un rinnovo, altrimenti tornerò in India. Prabhupada era solo nella sua stanza al quinto piano, nello studio di yoga del dottor Mishra, quando improvvisamente andò via la luce. Questa fu la sua esperienza dei primi attimi del blackout di New York del 1965. In India la corrente elettrica si interrompeva spesso e Prabhupada non ne fu turbato, anche se non si aspettava una cosa simile in America. Cominciò a recitare il mantra Hare Krishna sul suo japa. Intanto, fuori, tutta la metropoli di New York era piombata nell'oscurità. La totale caduta di corrente aveva lasciato tutta la città senza energia elettrica, intrappolando 800.000 persone nella metropolitana e aveva colpito più di 30 milioni di persone in 9 stati e in 3 province del Canada. 2 ore più tardi, alla porta si presentò un uomo che veniva dall'appartamento del dottor Mishra e portava alcune candele e della frutta. Trovò Prabhupada tranquillamente seduto che cantava Hare Krishna al buio. L'uomo lo informò che un simile blackout a New York era una cosa davvero grave. Prabhupada lo ringraziò e tornò di nuovo al suo canto. La corrente non tornò fino alle 7 del mattino successivo. Srila Prabhupada ricevette la risposta alla sua lettera dell'8 novembre inviato a Tirtha Maharaj a Calcutta. Prabhupada aveva rivelato le sue speranze e i suoi piani per rimanere in America, ma aveva precisato che i suoi confratelli avrebbero dovuto accordargli la loro fiducia e anche qualche aiuto tangibile. I suoi confratelli però non erano animati da uno spirito di cooperazione. Ogni dirigente era più interessato a mantenere il proprio centro piuttosto che a cooperare per diffondere gli insegnamenti di Sri Chaitanya in tutto il mondo. Come avrebbero potuto condividere la visione di Srila Prabhupada e appoggiare l'apertura di un centro a New York? L'avrebbero considerato uno sforzo separato, eppure, benché sapesse che una risposta affermativa era improbabile, egli aveva fatto appello al loro spirito missionario e aveva ricordato loro il desiderio di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Il loro maestro spirituale, il loro Guru Maharaj, voleva che la coscienza di Krishna si diffondesse in Occidente. Quando finalmente Prabhupada ricevette la risposta di Tirtha Maharaj, vide che era sfavorevole. Il suo confratello non si esprimeva esplicitamente contro un suo tentativo di affermarsi a New York, ma diceva educatamente che i fondi della Gaudiya Math non potevano essere usati a tali fini.
Transcendental vibration by chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Prabhupada rispose: non è molto incoraggiante, ma non sono uomo da perdersi d'animo. In realtà la risposta di Tirtha Maharaj gli aveva lasciato qualche speranza, perciò scrisse al suo confratello della proprietà che aveva visto in vendita al 143 ovest della 72esima strada. L'edificio, largo soltanto 5 metri e mezzo e profondo 30 metri, era costituito di un piano terreno, di una cantina e di un primo piano. Prabhupada sottopose il prezzo a Tirtha Maharaj, $100,000, con un deposito di $20,000. Facendogli notare che quell'edificio era grande il doppio del loro istituto di ricerca a Calcutta. Prabhupada aveva già progettato di sistemare la cucina e la sala da pranzo in cantina, una sala per le conferenze al piano terreno e gli appartamenti personali al primo piano, con una zona separata per la divinità di Sri Krishna. Prabhupada si era definito giustamente un uomo che non si perdeva d'animo. Era convinto che se ci fosse stato un centro, la gente sarebbe venuta ad ascoltare dalle labbra di un puro devoto e l'autentica cultura cosciente di Dio dell'India avrebbe potuto mettere radici in America. Eppure la meta sembrava irraggiungibile, perché i suoi piani erano basati sul fatto di acquistare un costoso edificio a Manhattan. Tuttavia Prabhupada insisteva nello scrivere a devoti importanti in India, anche se questi non mostravano interesse per i suoi progetti. Perché non dovrebbero aiutare, pensava. Dopotutto erano devoti di Krishna. Perché i devoti non avrebbero dovuto farsi avanti per aprire il primo tempio di Krishna in America? Egli aveva l'autorità e le qualità per diffondere il messaggio di Krishna, e per ciò che riguardava il luogo, New York era forse la città più cosmopolita del mondo. Sri Rupam. Aveva trovato un palazzo, non molto lussuoso, in una bella zona. C'era molto bisogno di un tempio di Krishna qui per contrastare la propaganda dei Mayavadi indiani. I Krishna Bhakta, ai quali scriveva, sapevano che Sri Krishna non era soltanto una divinità hindu, ma il Signore Supremo, degno dell'adorazione del mondo intero. Avrebbero dovuto essere contenti quindi di vedere Krishna adorato a New York. Krishna stesso dice nella Bhagavad Gita: lascia ogni altro dovere e sottomettiti a me. Se erano devoti di Krishna, perché non avrebbero dovuto aiutarlo? Che devoti erano se non si sentivano il desiderio di glorificare il Signore? Ma Srila Prabhupada non aveva pregiudizi su ciò che sarebbe stato d'aiuto e non avrebbe favorito la missione di Krishna. Era completamente sottomesso e dipendeva pienamente da Krishna. Per obbedire al suo maestro spirituale avrebbe avvicinato qualsiasi persona per chiedere aiuto senza alcuna discriminazione. C'era Sumati Morarji. L'aveva aiutato a pubblicare il Bhagavatam e l'aveva mandato in America. Recentemente egli le aveva inviato una lettera con qualche suggerimento. Si tratta solo di un'idea e se pensa seriamente alla cosa e consulta il suo amato signore Balakrishna sarà certamente illuminata. Esiste la possibilità e certamente anche il bisogno e inoltre è dovere di ogni indiano, in particolare di tutti i devoti di Sri Krishna, dedicarsi a questa missione. Ma non aveva ricevuto risposta, non aveva sue notizie fin da quando aveva lasciato Butler, sebbene le sue parole gli fossero sembrate profetiche. Quelle parole si erano impresse nel suo cuore. Penso che lei debba rimanere fino ad essersi completamente ristabilito dalla malattia, per tornare soltanto dopo aver compiuto la sua missione. Ora Sumati Morarji doveva fare qualcosa di veramente importante e glielo disse senza mezzi termini. Penso quindi che per queste ragioni si possa aprire immediatamente un tempio di Balakrishna a New York e come devota del signore Balakrishna lei dovrebbe prendersi a cuore questa grande e nobile missione. Fino ad oggi non c'è mai stato un vero tempio indù a New York, benché in India ci siano moltissime chiese e missioni americane. Le chiedo dunque di compiere questa nobile azione e la storia del mondo dirà che il primo tempio indù è stato fondato da una signora indù, Srimati Sumati Morarji, che non è soltanto una grande donna d'affari in India, ma anche una virtuosa e religiosa signora indiana e una grande devota di Sri Krishna. Questa è la sua missione, è molto gloriosa. Rassicurò che non aveva certo l'ambizione di diventarne il proprietario di una casa o di un tempio in America, ma per la predica era assolutamente necessario un edificio. Devono poter avere la compagnia di veri devoti del Signore, partecipare ai kirtan per glorificare il Signore, ascoltare gli insegnamenti dello Srimad Bhagavatam, stare a stretto contatto con il tempio, ossia la dimora del Signore, e avere ampie possibilità di adorare il Signore nel tempio. Sotto la guida di un devoto autentico potranno avere facilmente tutto questo e la via dello Srimad Bhagavatam è aperta a ogni persona. La informò inoltre che aveva trovato un edificio proprio adatto a questa grande opera missionaria. Era il palazzo ideale, come se fosse stato costruito apposta. E basterà la sua buona volontà di sottoscrivere l'atto per completare tutto nel più semplice dei modi. La casa ha praticamente 3 piani, il piano terra, la cantina e 2 piani superiori, con tutti gli allacciamenti per il gas, la luce e il resto. Il piano terreno può essere utilizzato per la preparazione del prasadam di Balakrishna, perché il centro di predica non sarà certo arida speculazione, ma distribuirà benefici tangibili, cioè un delizioso prasadam. Ho già visto che qui la gente ama il prasadam vegetariano preparato da me. Dimenticheranno la carne animale e pagheranno le spese. Gli americani non sono poveri come gli indiani e quando apprezzano qualcosa sono pronti a spendere qualsiasi somma per quello che considerano un hobby. Vengono sfruttati con giochi di parole e un po' di ginnastica e per queste cose spendono un'enorme quantità di soldi. Quando però avranno a disposizione i veri benefici e proveranno il piacere di mangiare il delizioso prasadam di Balakrishna, sono sicuro che in America sarà introdotto qualcosa di veramente raro. Chaitanya Prabhu Nityananda
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Charanome Paranam, Shri Prabhu Pada Gurudeva.
Ora, secondo i suoi piani, aveva ancora una settimana da passare in America. Il mio diritto di soggiorno in America dovrebbe finire il 17 novembre del 1965, ma ho fiducia nella sua predizione. Dovrebbe rimanere là fino a recuperare pienamente la salute per tornare solo dopo aver completato la sua missione. La società Tagore in New York vi invita cordialmente a una conferenza, La coscienza di Dio, di A.C. Bhaktivedanta Swami. La data 28 novembre 1965, domenica. Orario della conferenza 15.30, rinfresco 16.30, luogo New India House, 64esima strada Est. Swami Bhaktivedanta, studioso di ampia fama e guida religiosa in India, è a New York per una breve visita. È impegnato nello sforzo monumentale della traduzione dei 60 volumi dello Srimad Bhagavatam dal sanscrito all'inglese.
Duniya ke kone
kone 28 novembre.
Mahamantra gunjaya diya bhagavat dharm ka marg prem ka rang chadhaya Krishna sharan.
Daud Haron non aveva mai incontrato Srila Prabhupada. Era un musicista che viveva in città e andava spesso alle conferenze della società Tagore alla 64esima strada. Racconta. Ero andato in centro e arrivai all'auditorium. Entrando vidi che il palco era vuoto e solo poche persone erano sedute in fondo alla sala. Mi diressi verso la corsia centrale perché generalmente preferisco sedermi davanti. Allora vidi un anziano signore seduto sulla destra e qualcosa mi attrasse verso di lui. Così mi avvicinai e mi sedetti accanto a lui. Fu allora che vidi che stava recitando il rosario. Sentivo il fruscio del rosario, anche se si trovava in un sacchetto, e vedevo che si muoveva. Mi sentivo a mio agio perché quella era una cosa a cui ero abituato. Mentre ero seduto e mi guardavo intorno nella sala, lui si girò verso di me con un bellissimo sorriso. Fece un cenno con il capo e io risposi con un cenno. Poi tornò a voltarsi verso di me e mi chiese dolcemente se venivo dall'India. Risposi: «No, signore, non sono indiano, sono di qui, dagli Stati Uniti». Allora si girò di nuovo, continuando a recitare il suo japa. Poi si voltò ancora verso di me e mi chiese se ero indù. Io risposi: «No, signore, non sono indù, sono musulmano». Lui disse allora: «Ah, benissimo, bene davvero. Sì, tante volte ho sentito i bambini in India recitare il Corano». Poi si voltò di nuovo e continuò ad ondolarsi pian piano recitando il suo rosario. Ci scambiamo ancora qualche gentilezza in modo un po' discontinuo. Poi una signora salì sul palco annunciando che la conferenza stava per cominciare e invitò i presenti ad accogliere il conferenziere con un bel applauso. A quel punto l'uomo che stava seduto accanto a me mi posò una mano sulla spalla e disse: «Mi scusi signore, mi farebbe una cortesia?» E io dissi: «Oh certo, qualsiasi cosa». Disse: «Potrebbe guardarmi un attimo i libri?» Guardai a terra e vidi che aveva molte scatole di libri, un ombrello e diverse altre cose. Dissi di sì. che me ne sarei preso cura. E lui disse: scusatemi. Uscì dalla fila di poltrone e inaspettatamente salì sul palco. Era l'uomo che era venuto ad ascoltare, Swami Bhaktivedanta. Quando fu salito sul palco, si presentò al pubblico e invitò tutti a venire più avanti. Disse: venite qui davanti, avvicinatevi. Alcuni si fecero avanti. C'erano coppie miste, molti indiani, uomini e donne, per lo più di mezza età, e alcuni giovani universitari. Molti avevano l'aspetto di professori e anche molte signore erano presenti. Poi cominciò il suo discorso senza preamboli. Iniziò affermando, proclamando la grandezza del Creatore e spiegò che la cosa più importante è ricordare il Creatore, ricordare Dio. Cominciò ad allargare il suo discorso alla coscienza di Dio, spiegando che cos'è la coscienza di Dio, affermando che Dio è in ogni luogo ed è il nostro dovere ricordarci di Lui. Non importa come lo chiamiamo, con quali nomi lo chiamiamo, ma dobbiamo chiamarlo. Diede una dimostrazione davvero commovente, cantò Hare Krishna Hare Rama e parlò del potere della grazia salvifica del mantra. Verso la metà del discorso si fermò un attimo per bere un po' d'acqua. L'ultima cosa che disse mentre scendeva dal podio fu che aveva con sé alcune copie dello Srimad Bhagavatam. Spiegò che aveva lavorato su quest'opera e che aveva pubblicato 3 volumi. Aggiunse che i libri costavano $16. Poi concluse e scese dal palco. Fu subito circondato da molte persone, alcuni erano timidi, altri entusiasti, alcuni vollero stringergli la mano e chiedevano libri. Erano forse 15 le persone che gli stavano intorno, che gli parlavano e gli facevano domande. Con tutte quelle persone intorno si diresse verso di me e disse: «Signore, mi farebbe un'altra cortesia? Vorrebbe incaricarsi della vendita dei libri? La gente verrà da lei a chiedere dei libri e lei li venderà e metterà il denaro in quella scatolina. Io sarò da lei tra un minuto». Dissi: «Va bene». Così, mentre lui parlava con la gente, altri venivano da me. Dovevano pensare che io fossi una specie di segretario o di compagno di viaggio, perché venivano da me e mi facevano domande personali su di lui. E io non potevo rispondere in modo esauriente, perché non sapevo nulla. Così cercavo di vendere i libri e nello stesso tempo cercavo di ascoltare quello che diceva la gente. Alcuni erano in cerca di un guru e volevano scoprire come un guru avrebbe potuto, dovuto essere. Alcuni lo sommergevano letteralmente di domande, ma lui sorrideva e rispondeva a tutte le loro domande con semplicità. Ricordo che disse: «Lo scoprirete a suo tempo, non c'è fretta, saprete voi stessi se sono il vostro guru». E suggerì loro di leggere i libri. Gradualmente il gruppo si assottigliò fino a mezza dozzina di persone. I pochi rimasti stavano lì a guardarlo e alcuni erano troppo timidi per avvicinarsi a lui. Così andò lui da loro e rivolse loro la parola per primo, per metterli a loro agio. Alla fine venne da me. Contammo quello che avevamo raccolto e lo aiutai a chiudere il pacco e a portare giù le scatole di libri rimaste. Quando ci separammo, mi ringraziò moltissimo e io gli diedi il mio nome, l'indirizzo e il numero di telefono e acquistai i 3 volumi dello Srimad Bhagavatam. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo al 4° capitolo, seconda parte, intitolato «Non ci sarà possibile aiutarla». Sono venuto qui alla mia età avanzata non per fare il turista o per qualche interesse personale. È nell'interesse dell'umanità intera che sto cercando di mettere in pratica la scienza di Krishna, che potrà veramente renderli felici. Perciò ogni devoto di Sri Krishna ha il dovere di aiutarmi con ogni mezzo. Da una lettera a Sumati Murarji. Novembre passò e a dicembre Prabhupada, ottenuta l'estensione del visto, rimase. L'America sembrava così ricca, eppure c'erano molte cose difficili da tollerare. Le sirene e le campane dei pompieri e della polizia sembravano volergli spaccare il cuore. Talvolta di notte sentiva le grida di un'aggressione e la vittima che chiedeva aiuto. Fin dai primi giorni del suo arrivo in città aveva notato che dappertutto aleggiava l'odore degli escrementi di cane. Benché fosse una città così ricca, era difficile trovare da comprare un mango, e quando c'erano i manghi costavano troppo e non avevano alcun sapore. Ogni tanto dalla sua stanza sentiva le sirene dei transatlantici e sognava che un giorno avrebbe fatto il giro del mondo su una nave con un gruppo di Sankirtan per andare a predicare in tutte le più grandi città. La temperatura scese sotto lo zero e il freddo era più intenso di quanto avesse mai sperimentato in India. Ogni giorno doveva andare a piedi verso Latsun, camminando contro un vento d'occidente che anche in un giorno comune toglieva il fiato. Faceva lacrimare gli occhi e intorpidiva la faccia. Nei giorni di burrasca la spinta del vento e le raffiche erano così forti da gettare a terra un uomo. Talvolta una pioggia gelida copriva le strade di una patina scivolosa di ghiaccio. Il freddo era particolarmente pungente quando si arrivava nella zona desolata e spazzata dal vento del West Side Drive, dove le raffiche, chissà come, trasportavano in alto nell'aria foglie ingiallite e cartacce. Srila Prabhupada indossava un cappotto che gli aveva dato il dottor Mishra, ma non smise mai di portare il dhoti, nonostante le sue camminate nel vento gelido. Swami Nikhilananda, della missione Ramakrishna, aveva consigliato a Prabhupada di abbandonare i suoi abiti tradizionali indiani e il suo stretto vegetarianesimo se voleva rimanere in Occidente. La carne e i liquori, come i pantaloni e i cappotti, erano praticamente una necessità in quel clima, aveva detto. Prima che Prabhupada lasciasse l'India, uno dei suoi confratelli gli aveva fatto vedere come si mangia in Occidente, con coltello e forchetta. Prabhupada però non prese mai in considerazione l'idea di seguire il modo di vivere degli occidentali. Gli aveva consigliato di non rimanere estraneo, ma di entrare nello spirito della vita americana, anche se questo voleva dire rompere i voti da lui seguiti in India. Quasi tutti gli immigrati erano venuti a compromesso con il loro modo di vivere, ma il modo di pensare di Prabhupada era differente ed egli non era tipo da farsi smuovere. Gli altri potevano scendere a compromessi, pensava, essi del resto erano venuti a elemosinare un po' di conoscenza tecnologica dall'Occidente. Io non sono venuto a elemosinare nulla, disse. Sono venuto per dare qualcosa. Nei suoi solitari vagabondaggi, Srila Prabhupada fece conoscenza con molta gente del luogo. C'era Mr. Rubin, un ebreo turco che lavorava come conducente della metropolitana. Mr. Rubin aveva incontrato Prabhupada su una panchina del parco e, poiché era una persona socievole e aveva girato il mondo, si era seduto a parlare con il religioso indiano. Mr. Rubin sembrava sapere che avrebbe avuto templi pieni di devoti. Guardava lontano e diceva: «Non sono un povero, sono ricco. Ci sono templi e libri, esistono davvero, ci sono, ma il tempo ci separa da loro». Diceva sempre «noi» e parlava di colui che l'aveva inviato, il suo maestro spirituale. Non conosceva gente a quel tempo, ma diceva «io non sono mai solo». Mi sembrò sempre un uomo molto solitario, ecco perché mi faceva pensare a quell'uomo santo, il profeta Elia, che se ne andava sempre in giro da solo. Non credo che avesse qualche seguace. Quando non pioveva e non faceva troppo freddo, Prabhupada prendeva l'autobus per la stazione centrale e andava a visitare la grande biblioteca della 42esima strada. Là c'erano i suoi volumi dello Srimad Bhagavatam, alcuni di quegli stessi volumi che aveva venduto all'ambasciata americana a Nuova Delhi. E si compiaceva di vederli nella lista dei libri disponibili e di sapere che venivano consultati e letti regolarmente. talvolta andava a piedi alla Piazza delle Nazioni Unite o alla New India House sulla 74esima strada, dove aveva conosciuto il dottor Malhotra, un funzionario del consolato. Era il signor Malhotra che l'aveva messo in contatto con la società Tagore e gli aveva procurato un invito a tenere una conferenza presso quella società nel mese di novembre. Percorrendo in autobus la Quinta Avenue, guardava gli edifici e immaginava che un giorno avrebbero potuto essere usati per la coscienza di Krishna. Si interessava specialmente di alcuni palazzi, in particolare la sua attenzione era stata colpita da un edificio sulla 23esima strada e da un palazzo sulla 14esima, sormontato da una cupola. Pensava che i materialisti avevano costruito palazzi così elaborati, eppure non avevano minimamente provveduto alla vita spirituale. Nonostante tutti i loro successi nella tecnologia, la gente sentiva di vivere una vita vuota e inutile. Avevano costruito palazzi così grandi, ma i loro figli prendevano l'LSD. Dai titoli del New York Times, gli ospedali della città di New York denunciavano un aumento di ricovero per uso di LSD. Cresce la protesta contro la partecipazione degli Stati Uniti alla guerra nel Vietnam. Faceva sempre più freddo, ma a dicembre non nevicò sulla Columbus Avenue. I negozi vendevano alberi di Natale e i ristoranti brillavano per le festive decorazioni luminose. Nella 72esima strada, l'associazione dei taglianti aveva fatto installare alti pali rossi sormontati da vistosi alberelli di Natale verdi. Le cime degli alberi che costeggiavano la strada erano decorate di ghirlande scintillanti che sovrastavano ad arco la strada e si congiungevano al centro con le stelle di carta metallizzata rossa circondata da luci colorate. Anche se non doveva fare spese per Natale, Srila Prabhupada visitò molte librerie: Orientalia, Sam Weiser, Doubleday, The Paragon e altre. cercando di vendere i suoi volumi dello Srimad Bhagavatam. La signora Fairbear, la moglie del proprietario della Paragon Book Gallery, considerava Prabhupada un signore amabile ed estremamente ben educato. La prima volta che si era presentato, la signora Fairbear non era interessata ai suoi libri, ma Prabhupada provò un'altra volta e lei prese diversi volumi. Prabhupada passava di là circa una volta alla settimana e, poiché i suoi libri si vendevano regolarmente, raccoglieva il guadagno. Qualche volta, quando aveva bisogno di copie da vendere personalmente, passava di là e se ne faceva dare un po' dalla signora Fairbear. E talvolta le telefonava per chiederle come andavano le vendite dei suoi libri. La signora Fairbear racconta: ogni volta che veniva chiedeva un bicchiere d'acqua. Se un cliente mi avesse fatto la medesima richiesta, gli avrei risposto: il distributore d'acqua è là. Ma poiché era anziano, naturalmente non mi sentivo di dargli questa risposta. Era sempre molto educato, molto modesto e un grande studioso. Così ogni volta che me lo chiedeva, gli portavo personalmente un bicchiere d'acqua. Un giorno Prabhupada parlava con la signora Fairbear di cucina indiana e lei disse che le piaceva molto il samosa. La volta successiva, quando andò a trovarla, le portò un vassoio di samosa che lei gradì moltissimo. Hervey Cohen andava spesso alla stanza 501 a trovare lo Swami, che lo aveva così colpito all'Ananda Ashram. Hervey racconta: la stanza che occupava era un minuscolo ufficio nel retro dell'associazione di yoga al centro di Manhattan. Cominciai ad andare là regolarmente e stavamo seduti uno di fronte all'altro sul pavimento di quel minuscolo ufficio, con la sua macchina da scrivere e un registratore nuovo sopra una delle valigie. Nella stanza c'era uno scatolone di libri che aveva portato dall'India e una riproduzione a colori di figure danzanti che guardava spesso. Dissi a Swami Bhaktivedanta che ero un artista e lui mi chiese di dipingere un quadro di quei danzatori che, come mi spiegò, erano Sri Chaitanya e i suoi discepoli. Il dipinto si chiamava Sankirtan. Ogni volta che andavo a trovarlo, lo Swami era sempre felice di vedermi. Gli parlai di me e quell'inverno passammo molte sere insieme a cantare Hare Krishna. Per andare a trovarlo prendevo il treno che passava nei pressi del mio appartamento e andava in centro. Gennaio 1966. Il primo ministro Lal Bahadur Shastri morì per un attacco di cuore durante una visita in Russia. Il primo ministro aveva conosciuto personalmente Srila Prabhupada in India ed era un ammiratore delle sue traduzioni dello Srimad Bhagavatam. Avrebbe dovuto recarsi in visita in America e Prabhupada aveva sperato di ottenere da lui personalmente un'autorizzazione per l'invio di fondi dall'India. La sua morte prematura fu un grave colpo per i piani di Srila Prabhupada di acquistare l'edificio al 143 della 72esima strada ovest. L'agente immobiliare gli aveva già fatto visitare il palazzo e lui aveva già pianificato mentalmente gli interni per l'adorazione delle divinità e la distribuzione di prasadam. Il denaro doveva arrivare dall'India e il primo ministro Shastri doveva dare personalmente l'autorizzazione per l'invio dei fondi. Ma improvvisamente tutto era cambiato. Gennaio. Prabhupada decise di scrivere al proprietario dell'edificio, il signor Ahem Hartman. Spiegò che i suoi piani erano stati sconvolti e propose un nuovo piano. Ora il primo ministro, il signor Lal Bahadur Shastri, è mancato improvvisamente e io mi trovo in una situazione davvero difficile. Poiché ora è diventato un vero problema far arrivare il denaro dall'India, le chiedo di permettermi di usare questo palazzo per l'istituzione internazionale per la coscienza di Dio, almeno per qualche tempo. L'edificio è vuoto da molti giorni e non viene usato e ho saputo che lei paga le tasse, l'assicurazione e altre spese, anche senza ricavarne nulla. Se lei concedesse l'uso di questo palazzo per un'istituzione pubblica, almeno risparmierebbe le spese che ora lo sta pagando a vuoto. Se potessi cominciare immediatamente questa istituzione, raccoglierei certamente molti sostenitori e allora forse non sarebbe più necessario far arrivare il denaro dall'India. Le chiedo anche di onorarci diventando uno dei direttori di questa istituzione per averci dato il posto dove fondarla. Ma il signor Chaim Hartman non era interessato. E si conclude qui, anche per oggi, la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte seconda, il capitolo intitolato Non ci sarà possibile aiutarla.
Bandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Prabhu Nityananda Priyat